Noi dobbiamo dare uno sguardo al capitolo 37, non faremo molta strada adesso, ma il capitolo 37, abbiamo ricevuto quel messaggio che ha illustrato il valore indefettibile di quella volontà d'amore che sta all'origine di tutto e che il nostro profeta Ezechiele ha sintetizzato con la ricorrente sottolineatura, con l'insistente richiamo al nome santo del Signore, il nome santo. Avrete senz'altro compreso, non c'è bisogno neanche di un accenno a questo riguardo, che la preghiera del Padre nostro fa costante appello al nome santo del Signore, sia santificato il tuo nome. Noi quotidianamente e più volte al giorno forse riecheggiamo le parole che abbiamo incontrato, quella particolare elaborazione che è propria della testimonianza ricevuta da Ezechiele, il nome santo, quel suo progetto segreto che si è rivelato, che si è manifestato, è la sua volontà di vita che è antecedente a tutto, che è vittoriosa su tutto, che si manifesta proprio là dove il nostro vergognoso stato di creature che hanno scelto la morte sono responsabili di un clamoroso fallimento, di un tradimento così spudorato. Proprio questo stato di cose, il nostro, è divenuto il luogo, l'occasione, lo strumento rivelativo della sua inesauribile volontà d'amore, della sua inesauribile fecondità d'amore. Sia santificato il tuo nome, santifica in noi il tuo nome, conferma la santità del tuo nome, la tua volontà, venga il tuo regno. Certo. È quella santità del nome che Ezechiele ha contemplato nella sua grandezza, laddove il suo essere stato disonorato, rifiutato, insultato, aggredito, mortificato, lui fino al figlio del relitto che nella sua innocenza è stato oggetto della violenza più spietata, ecco, è proprio in questo modo che la grandezza della sua santità. E ci stiamo abituando a usare una terminologia che lì per lì forse non c'è del tutto congeniale, è la sovrabbondante, illimitata capacità di avvolgimento, di contenimento, di penetrazione, di trasformazione, di creazione rinnovata, che è la sua eterna volontà d'amore. Una nuova creazione? Certo, una nuova creazione. E guarda caso il nostro capitolo 37, che adesso leggiamo, sono due sezioni che sono strettamente connesse tra di loro, ma le leggiamo come è ovvio, una dopo l'altra. Ben sapendo che anche queste pagine, almeno la prima tra queste due pagine, appartengono a quel piccolo, come dire, fascicolo antologico di pagine presenti nel libro di Ezechiele, che vengono lette, rilette, anche illustrate e commentate in altra sede, per cui la prima delle due pagine che adesso leggiamo, dal versetto 1 al versetto 14, non ci è affatto ignota, ma vale la pena di rileggerla insieme. La mano del Signore fu sopra di me, e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura, nella valle, dice qui, nella valle. Già abbiamo avuto a che fare con quella valle nella quale Ezechiele ha visto la gloria, quella gloria che ha lasciato Gerusalemme, è uscito dal Tempio, è presente nelle periferie del mondo, quella gloria che si insinua nelle profondità più nascoste di ogni cuore umano, quella gloria che Ezechiele ha contemplato quando si trovava a 30 anni seduto sulla sponda della cisterna a Babilonia. Ebbene la valle, e mi depose nella valle che era piena di ossa. Oh, questa è la caratteristica originale di questa valle, che è sempre quella, che è un'altra, che è comunque il luogo in cui si accumula una quantità immensa di ossa. Mi fece passare tutto intorno, accanto ad esse, vidi che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle, tutte inaridite. Questa è la scena. Ossa inaridite. E mi disse: figlio dell'uomo, potranno queste ossa rivivere? Io risposi: Signore Dio, tu lo sai. Questione: ossa inaridite, rinsecchite, accumulate in quella valle come un'immensa discarica di materiale inerte, di materiale ormai ridotto alla consunzione definitiva, senza possibilità di riprese di ordine vitale. Questo lo capiscono tutti. La domanda però è insidiosa, è insistente, ma dice: ma per te potranno rivivere queste ossa? Per te. E la risposta è analoga a quella risposta, voi senz'altro ricordate, che Pietro, interrogato, rivolge al Signore quando nel capitolo 21 del Vangelo di Giovanni leggiamo quello che succede dopo quella notte dedicata alla pesca senza utilità, poi quel personaggio sconosciuto che è comparso sulla riva, e poi la pesca, e poi il pane, il pesce, e poi una conversazione. Tutti sapevano che era il Signore, ma non ne parlavano, perché ormai tutti lo sapevano che era il Signore, e il Signore vivente, lui che è risorto dai morti, chiede: mi ami tu? E la risposta a quella domanda che si ripete altre due volte: tu lo sai? Eccolo qua. Signore Dio, tu lo sai. Giovanni capitolo 21, dal versetto 16 in poi. Tu lo sai. Possono rivivere queste ossa? Ma tu mi ami. Tu sei mio amico. Tu sei mio amico, tu. E lo sai tu. Tu lo sai. Ossa inaridite possono rivivere. Ed egli mi replicò: profetizza su queste ossa e annunzia loro. Ricordate che nella conversazione tra il Signore e Simon Pietro, per tre volte il Signore dice: guarda che tu devi dedicarti a custodire e a pascere le pecore e gli agnelli del mio gregge. E poi gli parla di un martirio che non mancherà. Seguimi. E adesso potete andare a rileggere quella pagina alla fine del Vangelo secondo Giovanni, ma bisogna che ritorniamo immediatamente e direttamente al testo nel libro di Ezechiele. Profetizza su queste ossa e annunzia loro: ossa inaridite, udite la parola del Signore. Dice il Signore Dio a queste ossa: ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e rivivrete. L'opera originaria del Creatore, che ha alitato il soffio della vita nell'impasto di fango che, secondo il secondo racconto della creazione, aveva plasmato con le sue mani, è un dinamismo del tutto gratuito che è conferito dal Signore Dio a quell'impasto di fango. Ma adesso qui la prospettiva è quella di far entrare lo spirito in quelle ossa rinsecchite ed esse rivivranno. Metterò su di voi, prosegue il versetto 6, i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi stenderò la pelle, infonderò in voi lo spirito e rivivrete. Saprete che io sono il Signore. Vedete, questa è la profezia che viene assegnata come missione a Ezechiele. Rivivranno queste ossa, tu lo sai, ed ecco il Signore che replica: questa è la parola di cui tu sei ascoltatore e la parola di cui tu sei annunciatore e testimone. Questo è il martirio a cui la parola ascoltata ti chiama. Si tratta di annunciare a queste ossa rinsecchite che lo spirito le farà rivivere, rivivere. E vedete, è quello che adesso avviene. E la scena assume una forma spettacolare, davvero inimmaginabile. Vale la pena di dare subito uno sguardo, saltando i versetti che rileggeremo tra qualche momento, al versetto 11. Per un momento gettiamo lo sguardo sul versetto 11. Mi disse: figlio dell'uomo, queste ossa, vedete, Ecco che la simbologia delle ossa inaridite accumulate in quella valle viene esplicitata. Queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo: le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Questa è l'opinione pubblica ormai dominante, ormai tutti, una totalità morale di coloro che sono ormai dispersi in giro per il mondo, un popolo frantumato, una storia interrotta, fratturata, devastata nella maniera più straziante che mai, lo sappiamo bene. Ed ecco un lamento che è espressione della convinzione ormai diffusa, una convinzione ormai acquisita come interpretazione definitiva degli eventi. Non c'è più niente da fare. Una insanabile disperazione, quella che pervade gli animi di coloro che sono deportati a Babilonia e di coloro che ancora saranno deportati. Un'insanabile disperazione. La nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Queste ossa sono inaridite. Vedete, avere a che fare con quelle ossa inaridite significa avere a che fare con una storia finita, una storia chiusa, una storia spenta, una storia morta. Un popolo e tutti coloro che hanno dato forma poco o tanto alla costituzione di quella particolare presenza comunitaria nel corso della storia umana, che è un popolo ed è il popolo dell'alleanza ed è il popolo che è stato identificato mediante tanti segnali che rimandano all'indietro, che aprivano o avrebbero aperto delle prospettive luminose per l'avvenire, avrebbero aperto se non fosse vero che i dati oggettivi stanno lì a dimostrare che è tutto finito. E notate che questo non è semplicemente una presa d'atto, è così, ma è un è una morte interiore, e il nostro profeta ha a che fare con una morte interiorizzata, non soltanto col dato di fatto, che è la caduta di Gerusalemme, la profanazione del Tempio, la deportazione, l'esilio, ma una morte interiore, la disperazione. E Ezechiele è profeta in quanto ascoltatore della parola che gli è affidata perché riecheggi in lui, perché parli in lui, perché annunci in lui, attraverso di lui, alle ossa inaridite che rivivranno. E notate bene che perché non fa questo miracolo a modo suo? Deve farlo a modo suo, può permetterselo. No. Diglielo tu. Ezechiele, profeta, in ascolto della parola, deve parlare alle ossa inaridite e annunciare ad esse che lo spirito del Dio vivente soffia su di loro. Ed è quello che avviene. Versetto 7: io profetizzai come mi era stato ordinato. Mentre io profetizzavo, sentì un rumore, vidi un movimento tra le ossa che si accostavano l'uno all'altro, ciascuno al suo corrispondente. Guardai ed ecco sotto di me i nervi, la carne cresceva, la pelle le ricopriva, ma non c'era spirito in loro. Dunque un movimento impressionante, per cui le ossa si vanno ricomponendo alla maniera di uno scheletro e un altro e un altro, e poi le ossa ricoperte di tutte le altre parti dell'organismo umano, muscoli, nervi, tendini e la pelle, soltanto che, vedete, ancora lo spirito non era in loro. È un movimento di riunificazione delle ossa e di ricompaginazione dell'organismo umano, ma ancora non c'è la vita. È un movimento che si svolge, per così dire, in orizzontale. Adesso, versetti 9-10, ecco, è lo spirito del Dio vivente che conferisce a questa rinnovata connessione delle ossa tra di loro, in modo tale da è restituito alla forma, all'organismo umano, quel dinamismo che è operante in verticale, per dire così, in orizzontale. La ricomposizione già è avvenuta, ma adesso egli aggiunse, versetto 9, profetizza allo spirito, profetizza figlio dell'uomo e annuncia allo spirito. Vedete che Ezechiele parla allo spirito, profetizza allo spirito, ha ricevuto lui l'ordine di dare un ordine allo spirito. Profetizza allo spirito, annuncia allo spirito, dice il Signore Dio, spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. È un vero e proprio atto creativo. All'inizio del secondo capitolo del Genesi, quello che avvenne allora, ma è quello che avviene ora, là dove il materiale che è intrappolato dentro alle regole della morte è la disperazione dell'esistenza umana. Su quel materiale, ossa inaridite, profetizza. E questa invocazione, questo annuncio, questo proclama ha il valore di una vera e propria epiclesi consacratoria. Notate che il nostro Ezechiele, sacerdote senza liturgia, sta compiendo un atto liturgico. Annunzia allo spirito. Spirito vieni dai quattro venti e soffia su questi morti perché rivivano. E io profetizzai come mi aveva comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita. Si alzarono in piedi, erano un esercito grande sterminato. E ritroviamo allora il versetto 11. Mi disse, figlio dell'uomo, queste ossa sono tutta la gente di Israele. Ecco, essi vanno dicendo, le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è svanita, noi siamo perduti. Perciò, allora il versetto 12, profetizza e annunzia loro. Adesso è evidente. Non è uno spettacolo che ha un valore puramente scenografico. Qui è in questione esattamente la prospettiva nella quale si inserisce e in vista della quale prende senso la storia del popolo di Dio, ma è la storia umana, è la storia dell'umanità, è la storia degli uomini che muoiono, è la storia degli uomini finiti, è la storia degli uomini che si esauriscono, è la storia degli uomini che sono alle prese con i dati evidenti di una sconfitta dopo l'altra, ed è la storia umana che si orienta verso rivelazione ultima e vittoriosa della gloria del Signore, che vuole la vita e che fa di questa storia prigioniera della morte una storia liberata per realizzarsi come spazio e tempo di quella vocazione alla vita che raccoglie in un unico disegno tutte le creature di ieri, di oggi, di sempre, qui e dappertutto. E allora profetizza, annunzia loro, dice il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi resuscito dalle vostre tombe, popolo mio, e vi riconduco nel paese di Israele. Notate bene che queste sono le parole, le espressioni che ricorrono nel tropario di Pasqua della tradizione bizantina. Cristo è risorto dai morti, calpestando la morte con la morte, ai dormienti nei sepolcri ha donato la vita. Cristo è risorto dai morti. Innumerevoli volte viene ripetuto il tropario di Pasqua. Christos anesti ec nekron. Cristo è risorto dai morti, calpestando la morte con la morte. E a quelli che sono nei sepolcri ha donato la vita. A quelli che sono nei sepolcri. Ecco qua. Vedete, il tropario di Pasqua preleva la sua formulazione da questo versetto del capitolo 37 nel nostro libro. Io apro i vostri sepolcri, vi resuscito dalle vostre tombe, popolo mio, vi riconduco nel paese di Israele. E non è soltanto in questione l'evento prodigioso per cui una volta il figlio della vedova di Nain è ritornato in vita, Lazzaro è ritornato in vita, poi è rimorto un'altra volta. Non è soltanto un episodio prodigioso, qui è in questione proprio il senso della storia umana. Il senso della storia umana che è sottratta alla cappa di disperazione che imprigiona il cuore umano ridotto all'evidenza dei propri fallimenti. Nel brano evangelico che ricordavo, ma tu sei mio amico. Ricordate che per tre volte Pietro ha rinnegato e per tre volte viene interrogato e per tre volte risponde: tu lo sai. Ecco, profetizza le ossa inaridite, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore. Questa è la tua testimonianza, questa è la profezia della Chiesa. Questa è la missione della Chiesa, questo è l'Evangelo. Che, vedete, non ha interlocutori privilegiati ad esclusione di altri, perché l'Evangelo riguarda tutti gli uomini che muoiono, in quanto sono creature umane che vanno incontro alla morte. Cristo è risorto dai morti, calpestando la morte con la morte, con la sua morte ha calpestato la morte, l'ha sconfitta e ha fatto della morte la creatura obbediente alla rivelazione della vita, la vittoria della vita, il trionfo della vita. Alla gratuità della vita, dice il Tropario, ha donato la vita, zoin charizamenos. Ecco, vedete, a questo punto, qui il versetto 13 aggiunge: riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi resusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio, farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, vi farò riposare nel vostro paese. Vedete che adesso la prospettiva del ritorno dall'esilio non è soltanto da intendere come il superamento di una fase storica drammatica, ma la prospettiva del ritorno dall'esilio assume il valore di una interpretazione piena, esauriente, di valore universale circa l'orientamento ultimo della storia umana. Questo riposo di cui si parla qui, farò entrare in voi il mio spirito e rivivrete, ecco, questo vuol dire ritornare dall'esilio? Vi farò riposare nel vostro paese, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Questo riposo che si rinnova di sabato in sabato, dal giorno del Signore al giorno del Signore, dall'incontro con il Signore vivente in poi, è il riposo che fa della nostra esistenza umana, che ancora è alle prese con una pozzanghera dopo l'altra, un cammino che si svolge nella luce della gloria intramontabile. È per davvero il cielo che si specchia nella pozzanghera, è proprio nella piccola, sempre piccola e minuscola esistenza umana di ciascuno di noi che la gloria conferisce una spinta inesauribile verso la pienezza della vita, sottraendoci giorno per giorno, di settimana in settimana, di generazione in generazione, di secoli, sottraendoci alla morsa della disperazione. Vi farò riposare nel vostro paese, saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò, oracolo del Signore Dio. Una seconda pagina che subito leggiamo e poi mi lascio per la vostra nostra preghiera. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, prendi un legno, un unico legno, qui un legno è un unico legno, questo unico viene, è espressione che viene ripetuta 7 volte nei versetti che adesso leggiamo. Dunque, un unico legno, e scrivici sopra Giuda e gli israeliti uniti a lui, Giuda, il regno di Giuda. Poi prendi un altro legno, un unico legno, un altro, e scrivici sopra Giuseppe, legno di Efraim, e tutta la casa di Israele unita a lui, dunque il regno di Israele, il regno del nord, Le tribù del sud, praticamente coincidenti con la tribù di Giuda, e le tribù del nord, Efraim è tribù leader, tra le tribù settentrionali, i figli di Giuseppe, Efraim e Manasse, e poi le altre tribù del nord, la porzione maggioritaria del popolo di Israele che si separò dalla tribù di Giuda, dando forma, naturalmente gli eventi storici hanno avuto certe loro vicissitudini di cui adesso non è il caso parlare, ma la forma istituzionale del regno di Israele. E qui vedete a Ezechiele viene rivolta una parola che lo chiama a assumere la responsabilità di un messaggio che riguarda le tribù che appartennero al regno settentrionale, al regno di Israele, che già è sparito dall'anno 721 avanti Cristo. E ancora negli anni precedenti già le tribù dell'estremo nord erano state cancellate, deportate, spazzate via dall'impero assiro. E vedete, mentre qui si apre un orizzonte che ha una dimensione di massima universalità, viene recuperato il percorso storico lungo il quale il popolo dell'Alleanza è stato segnato dall'esperienza della frantumazione, dello scisma, della dispersione, ed ecco una unità ritrovata. Infatti dice: un legno, un altro legno, accostali, versetto 17, l'uno all'altro, in modo da fare un legno solo, che formino una cosa sola nella tua mano, la mano del profeta, che stringe insieme i due unici bastoni. Sono unici bastoni, ma sono una unità nella mano del profeta, che diventa sacramento della mano stessa di Dio. E quando i figli del tuo popolo ti diranno: ma ci vuoi spiegare che significa questo per te, andare in giro con due bastoni uniti nella stessa mano? Sono i gesti strampalati di un clown, un po' folle, un po' malato, un po' affascinante, come doveva essere Ezechiele. Ma che cosa vuol dire? Ci puoi spiegare che significa questo per te? E tu dirai loro: dice il Signore Dio, ecco, io prendo il legno di Giuseppe che è in mano di Efraim e le tribù di Israele unite a lui, tribù settentrionali, e lo metto sul legno di Giuda, tribù meridionali, per fare un legno solo, diventeranno una cosa sola in mano mia. In mano mia è la mano del Signore, ma adesso tutti vedono la mano di Ezechiele che stringe i due bastoni insieme, una sola cosa. E quindi ecco il versetto 20: tieni in mano sotto i loro occhi i legni sui quali hai scritto e di loro: così dice il Signore Dio, ecco, io prenderò gli israeliti dalle genti tra le quali sono andati, li radunerò da ogni parte, li ricondurrò nel loro paese, farò di loro un solo popolo nella mia terra, sui monti di Israele un solo re regnerà su tutti loro, e non saranno più due popoli, né più saranno divisi in due regni. Vedete che quella prospettiva ecumenica amplissima verso la quale ci siamo affacciati fa tutt'uno con il ristabilimento di un percorso che, storico, che recupera il passato all'interno di un disegno di comunione. Non saranno più divisi in due regni. Non si contamineranno più con i loro idoli, con i loro abomini e con tutte le loro iniquità. Li libererò da tutte le ribellioni con cui hanno peccato. Li purificherò e saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio. E il mio servo Davide, Rispunta Davide. Davide, tra l'altro, fu artefice di un grandioso progetto di unificazione tra le tribù a suo tempo. In questa prospettiva anche la scelta di far sua capitale la città di Gerusalemme, abitata ancora dalla popolazione cananea, che Davide conquistò appositamente, una posizione centrale, in modo tale da accontentare tutti e da non scontentare nessuno, con naturalmente tutti gli incidenti inevitabili che capitano in questi casi. Ma Davide, ecco, il mio servo Davide sarà su di loro e non vi sarà che un unico pastore per tutti. Notate che queste parole suonano familiari ai nostri orecchi e sono parole che nel Vangelo secondo Giovanni vengono citate a partire da questa pagina che abbiamo sotto gli occhi. Ci sarà un solo Davide per l'avvenire, un solo pastore, un solo re. Il Signore della vita che ha sconfitto la morte, l'amico degli uomini. L'amico degli uomini, il filantropos, come dice la preghiera della liturgia bizantina, il filantropos, l'amico degli uomini. Sei tu mio amico. Voi non vedete niente, questa fotografia qui, questa fotografia è di un affresco che sta sul rudere di un'abside di un'antica chiesa a Caulonia, forse non sapete neanche dov'è Caulonia, e chiesa di San Zaccaria, e qui c'è scritto esattamente così: Gesù Cristo suo filantropos, c'è scritto lì. Ma a Caulonia, beh, non c'entra niente, giusto per passare il tempo. Invece ecco qui il versetto 24: il mio servo Davide sarà su di loro e non vi sarà che un solo pastore per tutti, e seguiranno i miei comandamenti e osserveranno le mie leggi. Vedete adesso tutte le conseguenze che illustrano il valore del gesto compiuto da Ezechiele, ma un gesto che serve a illustrare quello che sarà lo svolgimento degli eventi, un appuntamento immancabile con questa ricomposizione dell'ordine comunitario, dell'appartenenza vicendevole, dell'indissolubile comunione tra le molteplici componenti del popolo. E vedete, è un segno ecumenico di portata universale, ma non ideologico. Non è un manifesto astratto, è davvero un percorso che implica questo riconoscimento dall'interno di una fraternità indissolubile. Un popolo, e qui è la famiglia umana. Dice il versetto che stavo leggendo: seguiranno i miei comandamenti, osserveranno le mie leggi e le metteranno in pratica, abiteranno nella terra che ho dato al mio servo Giacobbe. In quella terra su cui abitarono i loro padri abiteranno essi, i loro figli e i figli dei loro figli attraverso i secoli. Davide, mio servo, sarà loro re per sempre. Vedete le osservanze, la terra, la dinastia e finalmente il Tempio. Farò con loro un'alleanza di pace, ne parlavamo fin da ieri di questa alleanza di pace, che sarà con loro un'alleanza eterna. Brit Olam, ricordate che alleanza eterna è quella che fu sancita con ai tempi di Noè. Dunque alleanza eterna che ci rimanda niente meno che all'arco deposto nel cielo. Genesi capitolo 9, versetto 16. È vero che alleanza eterna è espressione che compare anche nel capitolo 17 del libro del Genesi, a proposito della circoncisione. Un'alleanza eterna. Alleanza eterna. Alleanza di pace. È un principio di comunione che si afferma come una ricomposizione dall'interno della capacità di accogliere, di comprendere, di confidare, di fraternizzare, di ritrovarsi parte di un'unica famiglia, collocati in un unico grembo, attirati verso un'unica sorgente della vita. Farò con loro un'alleanza di pace, che sarà come con loro un'alleanza eterna. Li stabilirò e li moltiplicherò e porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. Ecco il Tempio. Porrò il mio santuario in mezzo a loro per sempre. Tempio. Arriva il momento in cui Gesù dice: distruggete questo Tempio e io lo riedificherò in tre giorni. È il corpo glorioso del Signore, è il Tempio, per sempre. In mezzo a loro sarà la mia dimora. Per quanto ne sa Ezechiele, il Tempio è stato profanato, non vi si celebra più il culto, devastata la città, le pietre sono state divelte, ed ecco il Tempio, e in mezzo a loro sarà la mia dimora. Vedete, e in mezzo a loro, ma loro sono in esilio, in mezzo a loro la mia dimora. Ma qui abbiamo a che fare con una pozzanghera quotidiana. In mezzo a loro sarà la mia dimora. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le genti sapranno, vedete, una risonanza aperta al coinvolgimento universale di tutti i popoli della terra. Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico Israele quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. È il popolo disperso che assume per Ezechiele niente meno che il valore del Tempio, sacramento della santità, della presenza viva, della gloria del Signore, ma è a sua volta il popolo Tempio che diventa profezia dispersa nel mondo, perché tutti gli uomini della terra in ogni luogo sino alla fine dei tempi, tutti imparino a conoscere che il Dio vivente è fedele a una intenzione d'amore a cui nessuna creatura di ieri, di oggi e di domani, qui e dappertutto, potrà mai più sfuggire.